Manca poco a San Valentino, la festa che tutti dicono di non voler festeggiare, ma già sai che la persona che ti sopporta ogni giorno prima o poi ti rinfaccerà di non averle fatto neanche un regalo. Magari lo farà a luglio, in Grecia, in spiaggia. Vuoi davvero rischiare? Con Fotosì puoi stampare un fotolibro con le immagini della vostra storia d'amore. È facile, veloce e ti salva le vacanze. Regala emozioni, scarica l'app Fotosì e avrai uno sconto fino a 30 euro su tutti i prodotti.
Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico.
Una delle pochissime cose per cui è valsa la pena vivere gli anni 90, a parte forse la ganja calabrese, era un settimanale che si chiamava Cuore. Cuore è stato forse il respiro più profondo di quegli anni, un respiro di libertà, di sfrontatezza, di scherno intelligente. Era nato come allegato dell'Unità, poi divenne un settimanale che noi ventenni eravamo praticamente costretti a comprare. Se non avevi comprato e letto l'ultimo numero di Cuore, non eri nessuno. Lì sopra, oltre ai titoli che hanno fatto la storia, tipo Aiuta lo Stato, uccidi un pensionato, ci trovavi gente che sapeva scrivere e sapeva far ridere.
Nella mia prossima vita, se ne avrò una, voglio rinascere di destra. Per ragioni pratiche, la vita a sinistra è troppo complicata, come se la semplicità fosse un vizio. La vita a destra è più semplice.
Quindi persone che non hanno mai spostato un voto, ma che chissà perché facevano e fanno paura ai politici meno scolarizzati. In quel settimanale c'era nell'ultima pagina la rubrica che ha segnato la mia generazione, si chiamava Il Giudizio Universale. Si trattava di una rubrica fatta dai lettori che ogni settimana potevano mandare via lettera, sapete quelle buste con dentro un foglio, coi francobolli che si leccano e poi si appiccicano alla busta, poi si mettono nelle cassette, vabbè, quelle lì. Ecco, potevano mandare i lettori la lista delle 5 cose per cui valeva la pena vivere. La prima classifica, quella del primo numero, vide al primo posto l'amore, seguito dagli amici, il sesso, la fine di Andreotti e la figa al quinto posto. Non si discosta molto da quella che fu la classifica finale, dopo qualche anno, che vide trionfare l'amore, seguito dagli amici, ma con la figa che conquistò il podio, ai danni del sesso, la musica e la fine di Andreotti che arrivò sesta e che arrivò, quella per davvero, 17 anni dopo, la fine del settimanale Cuore, giusto per ribadire la potenza della satira.
Chissà come Andreotti Giulio, l'uomo che cercava il cimitero dei cattivi perché quando si muore si è tutti buoni, avrebbe raccontato il suo funerale.
Quella classifica però venne a un certo punto abbandonata perché i risultati cominciarono ad essere falsati da gruppi organizzati che incominciarono a votare in massa per far salire in classifica i propri idoli. Un esempio fu quello dei fan di Antonello Venditti che uccisero definitivamente quel giochino divertente. Ecco, si può dire che quello fu il primo tentativo di controllo della narrativa, come lo chiameremo oggi. Quella modalità subdola per cui un certo numero di persone tenta di influenzare la comunicazione e di piegare la realtà a conferma delle proprie idee. È bravo Matteo Flora, che di queste cose se ne intende, quando si chiede e ci chiede quante siano le vittime civili a Gaza. Non si sa. Ogni parte dice un numero e lo fa girare cercando di piegare il racconto alla propria convenienza. E la cosa terrificante è che non solo non si sa, ma chiunque non abbia preconcetti fanatici deve ammettere che probabilmente non lo sapremo mai, perché ciascuna parte continuerà a portare avanti il suo conteggio. Ricordo che viviamo in un paese dove non siamo d'accordo neppure sul numero degli scudetti vinti dalla Juventus, giusto per capire il livello di serietà del dibattito.
Quanti ha vinti gli scudetti?
6.
Sul campo 8. Ufficiali 6.
La questione l'aveva affrontata anni fa quel gigante di Piero Angela, quando disse che la velocità della luce non poteva essere definita per alzata di mano.
La velocità della luce non si decide a maggioranza per alzata di mano.
E lo disse purtroppo commettendo un grave errore, perché dopo pochissimi mesi, una manciata di mesi, cioè oggi, siamo arrivati proprio lì, con la scomparsa dei fact-checkers, che essendo umani erano fallibili, e l'introduzione sui social delle note della collettività, che quelli intelligenti definiscono wisdom of the crowd, la saggezza della maggioranza.
We're gonna get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US.
Tu scrivi una cosa e non saranno degli esperti del settore, sarà la maggioranza a definire se quella cosa è vera o meno. E qui dovrebbero suonare tutti gli allarmi possibili. La maggioranza di chi? Degli utenti di Twitter? cioè la maggioranza di un gruppo di perdigiorno isterici e narcisisti con problemi di dipendenza dai social, dovrà decidere se i fiori di Bach curano la depressione. E quello che sta succedendo è esattamente questo, la progressiva scomparsa della verità, sostituita da tante verità, ognuna supportata da una pletora di tifosi che spingono tutti nella stessa direzione, con buona pace degli esperti in materia che sono relegati al ruolo di espertoni, bullizzati e hanno solo una possibilità di riuscita: non scendere in campo, restare silenti. Perché ogni volta che il professore universitario risponde a Tetagrossa 98 sulla cura per il cancro, non sta contraddicendo la tesi strampalata della picchiatella di turno, la sta legittimando. Illuminare che può avere una piccolissima possibilità di essere credibile, in un casino di voci dissennate, sarà paradossalmente quello che tace o che comunica attraverso dei canali istituzionali se ne rimarrà in piedi qualcuno. Anche perché poi ho come l'impressione che nel momento del bisogno la gente si farà curare dai medici negli ospedali, non da quelli su Twitter. Anche se non muore la speranza che molti scelgano questi ultimi per alleviare il carico sulla sanità pubblica e migliorare la qualità della saggezza popolare. A domani. Per commenti o suggerimenti scriveteci a nonanonamico@gmail.com o nonanonamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti e la collaborazione di Manuela Mazzocchi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.